Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Ok, ci siamo. Forse ci siamo. Va bene, buongiorno Chiesa. State bene? Siete pronti alla parola? Siete pronti? Quanti voi siete tornati o da viaggi o da raffreddamenti vari, però siamo qua, ci siamo e siamo per incominciare. Io voglio, questa mattina daremo il tema, la parola dell'anno, però ve la sveleremo alla fine della predicazione. Adesso vi chiedo, calma, tanto siete qua, non potete andare via. Vi chiedo di andare in Esodo, al capitolo 25, se avete la vostra Bibbia. Come l'anno scorso iniziamo dall'Antico Testamento, però vedrete che ha qualcosa di veramente molto collegato con il nuovo. Esodo 25, versetto 31, dice così: «Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello, i suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici». Insomma, siccome vi siete già persi, vi faccio vedere un'immagine, ok? Così è un'immagine molto... Ok, non l'ho fatto io, non sarei mai in grado di disegnare. Comunque, c'è la descrizione di un candelabro, che è quello che veniva messo nel tabernacolo. E come vi stavo dicendo, Dio è molto specifico con Mosè, gli dice: dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro. Sul primo braccio tre calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore. Quando si dice pomo, per molti commentari vuol dire o una mela o una melagrana. Avete già mangiato la melagrana quest'anno? Mangiato la melagrana, è buona. Quindi è molto importante questa indicazione. Dice per ogni braccio ci saranno un pomo e un fiore. E sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro, così per i sei bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Il tutto sarà d'oro fino lavorato col martello. E poi poco dopo dice: ordinerai ai figli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, di olive schiacciate, per la luce del candelabro, per tenere le lampade continuamente accese. Nella tenda di convegno, fuori dal velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli terranno le lampade accese perché ardano dalla sera fino al mattino davanti all'Eterno. Questo sarà uno statuto perenne tra i figli di Israele per tutte le future generazioni. E quindi arriva fino a noi. Allora voglio solo farvi vedere che questo candelabro, quindi più o meno, se lo possiamo immaginare in questo modo, la forma mandorla, diciamo, sono proprio quelle punte dove veniva messo l'olio e lì veniva accesa la luce, la lampada. Questa lampada doveva rimanere accesa tutta la notte, illuminare, quindi l'obiettivo è quello di illuminare. Notate che, vedete, tutte quelle è intarsiato in quel modo perché appunto un fiore e un frutto, un fiore e un frutto. C'è un collegamento molto importante che oggi voglio proprio trasmettervi tra il fiore e il frutto. Però prima di arrivare a questo, alcune considerazioni in generale. Nel libro dell'Apocalisse, di cui ieri ho parlato alla Believers, si rivela, l'Apostolo Giovanni ci rivela che il candelabro è immagine della Chiesa. Quindi in realtà quando si parla di candelabro, si parla di luce, si parla di una chiesa che risplende nelle tenebre per tutta la notte, per tutto il tempo in cui Gesù è morto sulla croce ed è risorto fino a quando lui ritornerà. È vero che siamo in piena luce, però inteso come è il tempo in cui la luce di Gesù non c'è e c'è la chiesa che risplende. Risplende per noi e risplende per questo mondo. E quindi c'è questa immagine della chiesa. È immagine della chiesa ed è importante capire che la luce che noi emaniamo è data da tutti noi. Infatti viene detto, viene chiesto a tutti le persone del popolo, a tutto il popolo, di portare il proprio olio. Questa chiesa risplende grazie all'olio, all'unzione, alla presenza di Dio che c'è in ognuno di noi, non solo nel pastore, ma in ognuno di noi. È importante riconoscere questa responsabilità che ognuno di noi ha. Ed è l'olio che cos'è? È il frutto della tua vita di ubbidienza a Dio. È olio, viene detto proprio, di olive schiacciate. Quel fatto di essere schiacciato indica proprio di una vita arresa al Signore. E poi è tutto d'oro, perché questo rispecchia la regalità dell'uomo e della Chiesa, la regalità di Cristo che è riversata sulla Chiesa. E un'altra caratteristica è che quest'olio brucia e quest'olio è continuo, è una luce continua, ed è, questo avete sentito, è artisticamente lavorato. Questo perché la Chiesa è bella, la Chiesa è lavorata attraverso il martello, che nell'Antico Testamento è paragonato alla parola di Dio. Attraverso la parola Dio sta rendendo bella la nostra vita e la nostra Chiesa. Guardatemi intorno, noi siamo il frutto del lavoro che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita giorno dopo giorno, e siamo belli. Dio, qualcuno vicino a te, io sono bello e tu sei bello, tu sei bella. La parola di Dio sta lavorando nella tua vita. Ci siamo? Quindi la Chiesa è chiamata a essere luce in questo mondo, e la Chiesa è chiamata a portare luce. E la cosa interessante, ve lo ripeto, è questo continuo, fiori e frutti. Dite fiori, dite frutti, fiori e frutti. Un altro pezzetto di Esodo, capitolo 28, versetto 31, dice: farai anche il mantello dell'efod, tutto di color violaceo. C'è qualcuno vestito violaceo oggi? Non avete seguito lo Spirito Santo che vi avrebbe... Nel suo mezzo vi sarà un'apertura per passarvi il capo, tutto intorno all'apertura vi sarà un orlo di tessuto lavorato, come l'apertura di una corazza, perché non si strappi. Tutto intorno... all'ordo del mantello farai delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, e in mezzo ad esso e tutto intorno campanelli d'oro. Un campanello d'oro e una melagrana. Un campanello d'oro e una melagrana. Tutto intorno sull'orlo del mantello. Aronne lo userà per fare il servizio, e il suono si sentirà quando entrerà nel suono nel luogo santo davanti all'Eterno, e quando ne uscirà, perché egli non muoia. Farei anche una piastra d'oro pura su di essa, inciderai come su di un sigillo, santità all'Eterno. Allora, nel vestito del sacerdote, quando entra in questo luogo, nel tabernacolo e soprattutto nel luogo santo, il sacerdote deve indossare questa veste, grazie a Dio è Antico Testamento, altrimenti dovrei venire con questa veste, e in questa veste c'è sempre una melagrana e questa volta non un fiore ma un campanellino. Ecco qua il campanellino. Grazie a Dio non devo andare in giro con i campanellini, che se c'è una cosa che proprio mi darebbe nervoso. Questo forse ce l'ha Tommaso, non lo so, qualcuno, qualche cagnolino ormai si usa. Però il sacerdote, quando entrava nel luogo santissimo, nel luogo santo, nel tabernacolo, così per ministrare, aveva questa veste e sempre questo frutto, quindi la melagrana, e... o una mela, comunque probabilmente una melagrana, e un campanellino. E la cosa interessante è che quando entrava, lui doveva continuamente muoversi e fare in modo che si sentisse il suono di queste campanelle. E questo lo teneva in vita. Perché? Perché lui stava entrando alla presenza di Dio, al Dio tre volte santo, e queste campanelline lui doveva farle suonare, mentre finché queste campanelline avessero continuato a risuonare, lui sarebbe rimasto in vita. Allora, la domanda è, ma che paragone c'è tra, che parallelo c'è tra queste campanelle, i fiori e il frutto che è lo stesso? Ci possiamo chiedere qual è il frutto del credente, il frutto per noi credenti è quello che c'è scritto in quella piastra d'oro, santità all'Eterno. Tutto il lavoro che lo Spirito di Dio fa nella nostra vita è per produrre una vita di santità davanti a Dio. Quando parlo di santità, c'è ovviamente la cura della nostra etica, del nostro modo di vivere, delle nostre emozioni, sentimenti e quant'altro, ma santità indica proprio la pienezza di vita, quello che Gesù è venuto a darci, ha promesso quando ha detto: io sono venuto a darvi vita e vita in abbondanza. Questa pienezza di vita è rappresentata da questa santità e da questa relazione con Dio. Quindi il sacerdote entrava e c'aveva questa piastra d'oro con su scritto santità all'Eterno. Ma tutto questo è supportato da che cosa? Da quei fiori e da quei campanelli. Cosa rappresentano allora quei fiori e quei campanelli? Mentre il sacerdote entrava, doveva continuamente far risuonare la sua fede e la sua, viene proprio detto, la sua dichiarazione di fede, di fiducia in Dio. Lui doveva, quel suono rappresenta quella fede che risuona nella sua vita ed è quella fede che lo mantiene in vita. Questo significa che mentre entra la presenza di Dio, doveva continuamente, questa campanella continua a ricordarci ciò che noi siamo in Cristo Gesù, ciò che noi siamo attraverso il sacrificio di Gesù, ciò che noi crediamo nel nostro cuore, ciò che ti permetterà di essere luce in questo mondo, in qualunque situazione tu vivrai, e far risuonare dentro di te e far risuonare intorno a te ciò che tu credi, quello che è il tuo credo, quello che è il tuo fondamento in Cristo Gesù. Ci siamo, Chiesa? Questo è davvero importante. C'è un autore che dice: la pratica della santità è lo scopo di tutta l'opera di Dio compiuta nei santi, nello stesso senso in cui il frutto, ascoltate che bello questo paragone, in cui il frutto è il fine del lavoro che il contadino svolge nei propri campi. Il contadino lavora nel campo per avere un frutto. Lo Spirito Santo lavora nella tua vita per avere un frutto, e questo frutto è la tua condotta, la tua vita di santità davanti a Dio. Non dovremmo mai dimenticarci questo. Dio lavora nella tua vita giorno per giorno per renderti sempre di più immagine e somiglianza di Gesù. La tua giornata è andata bene se questo lavoro, se questo processo sta andando avanti. E attraverso la parola tutto questo avviene. E sta avvenendo ancora oggi. E quindi questa immagine che abbiamo visto, che abbiamo visto nella veste del sacerdote, che vediamo nel candelabro, parla di fiori e di frutti, di campanelle e di frutti. Questo per dirci che per arrivare al frutto, sapete che in botanica è così, per arrivare al frutto prima ci vuole il fiore. Quasi in tutti, poi magari ci sono delle eccezioni, non sono un esperto, ma per arrivare al frutto prima c'è il fiore. Se vuoi il frutto devi lavorare sul fiore, devi lavorare sulla campanella della tua vita, devi lavorare su quello che tu credi nel tuo cuore e soprattutto quello che dichiari con la tua bocca, ciò che fai risuonare intorno a te. Attraverso la tua bocca tu stai camminando, attraverso il tuo cuore e la tua fede tu cammini nei luoghi più oscuri, ma finché si sente quel campanellino sei vivo. Finché si sente che dalla tua bocca escono parole di fede, parole di fiducia rivolte a Dio, finché dalla tua bocca riesci a far uscire ciò che c'è dentro il tuo cuore, quello è il tuo campanello, quello è il tuo fiore. E se c'è quello, Dio dice: io provvederò il frutto, io provvederò la vita abbondante. Noi dobbiamo essere concentrati. E guardate, abbiamo messo questi fiori perché è proprio una cosa, rende la nostra vita bella. Come fai a rendere la tua vita bella? Attraverso la parola, ciò che credi nel tuo cuore e dichiari con la tua bocca. So che sto dicendo cose che abbiamo detto tante volte, ma questa immagine desidero che rimanga forte dentro di voi. Io spero che domani mattina mia moglie non mi sveglia con un campanellino perché potrei reagire male, ma il discorso è che nel momento più buio vorrei davvero avere a fianco da me una persona che faccia risuonare la fede e mi riporti alla presenza di Dio. Qua, sapete che per tanti anni ho letto quel passo del sacerdote che entrava alla presenza di Dio con i campanellini, in questo senso, finché si muovono, finché si sente il suono dei campanellini, significa che il sacerdote è santo e se l'è scampata. Ma la parola di Dio dice una cosa diversa. Il sacerdote se l'è scampata perché ha continuato a credere. Ci siete? Alcuni di voi siete collegati adesso, buongiorno, siamo in Chiesa Vita Nuova, tema dell'anno. Vi sto dicendo che per molto tempo io ho pensato, se i campanellini smettono di suonare è perché il sacerdote non era degno di stare lì in quel luogo. In realtà noi non siamo mai degni di essere alla presenza di Dio. Ma ciò che ci rende degni è ciò che noi crediamo ed esprimiamo con la nostra bocca. E finché la tua fede risuona, tu vincerai. Finché la tua fede risuona, tu vincerai e sarai luce in questo mondo. Perché ricordatevi, il candelabro fa luce a tutte le persone intorno a noi. Paolo scrive a Timoteo e dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Afferra la vita eterna a quale tu sei stato chiamato e per la quale hai fatto una buona, e quella parola in greco significa anche una bella, perché quando è buona è anche bella confessione di fede. In un altro testo Paolo dice: così come avete ricevuto Cristo Gesù nel vostro cuore, continuate a camminare. Come abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore? Abbiamo creduto e abbiamo confessato con la nostra bocca. Continua a credere e a parlare. Continua a credere, a cibarti di questa parola e a far risuonare la fede intorno a te. Continua a produrre il fiore della tua dichiarazione di fede e il frutto si vedrà. Il frutto si vedrà. Devi perseverare in questo, devi perseverare per questo. C'è un personaggio che conosciamo tutti molto bene, Davide, che ha imparato una cosa quando era giovanissimo. A un certo punto è stato chiamato da Saul, dall'entourage di Saul, dicendo: Saul ogni tanto ha questo cattivo spirito, va un po' fuori, e gli dice: vieni, e abbiamo visto che tu sai suonare bene, non il campanellino ma l'arpa, e quando proviamo a vedere se quando tu suoni qualcosa succede. Lui ha imparato che quando lui si metteva a suonare, questo cattivo spirito andava via. Infatti c'è un passaggio di Saul, di Samuele, che dice, prima Samuele 16, versetto 23, quando il cattivo spirito da parte di Dio veniva da Saul, Davide prendeva l'arpa e la suonava con la mano. Allora Saul si sentiva risollevato e stava meglio, e il cattivo spirito si allontanava da lui. Quando, per noi cosa significa questo cattivo spirito? Quando c'è una cattiva atmosfera, quando cattivi pensieri vengono nella nostra vita, quando stiamo passando nei momenti più difficili, è ora di aprire la nostra bocca e di far sentire che noi ci crediamo ancora. Che qual è l'arpa per te? L'arpa è il tuo corpo, è la tua voce. Quando anche all'inizio del culto vi esortiamo a lodare Dio, è perché sappiamo la potenza che c'è nella dichiarazione di fede, fatta cantando, fatta parlando, fatta scrivendo, quello che volete voi. Ma la parola di Dio ci dice: se vuoi vedere il frutto, fammi vedere il fiore. E il fiore è ciò che tu credi, detto, espresso, dichiarato davanti al nemico. Noi vogliamo una chiesa in grado di cambiare l'atmosfera, di ripulire l'aria quando ce n'è bisogno. Noi vogliamo una chiesa che sia matura in questo e che ovunque sei, tu sei come quel candelabro, nessuno lo può spegnere. Tu decidi di cambiare e ripulire l'aria e l'atmosfera. Ci siamo? E allora voglio farvi vedere degli esempi, perché Davide lo ha fatto. Sapete, la particolarità di Davide è il fatto che di lui non solo conosciamo la storia, ma lui ha scritto dei salmi. E quindi cosa vuol dire? Che noi conosciamo anche la sua vita interiore, che cosa ha pensato, che cosa ha vissuto dentro di sé. Ci siamo? Che cosa ha realizzato dentro di sé? Grazie a Dio che ci sono i salmi, perché è l'unico personaggio nel quale abbiamo anche la vita interiore, l'introspezione, in tanti momenti diversi. E il primo episodio di cui voglio parlarvi, ma faremo proprio una carrellata abbastanza veloce, c'è stato un momento in cui Davide già unto dal profeta Samuele, già sapeva che sarebbe diventato re, ma Saul non era molto d'accordo. Sapete che Dio ha preparato cose meravigliose per voi, ma c'è sempre un nemico che non è d'accordo. Lo sapevate questo? Quindi Dio ha preparato delle cose meravigliose per voi, ma c'è un nemico che si mette di mezzo. E questo nemico è tuttora in attività. E Davide a un certo punto deve scappare. Voi rendetevi conto, vi ricordate la predicazione molto bella che abbiamo detto, può un uomo come me? Vi ricordate? Quando? Ok, quel modo di pensare chiaramente è in funzione positiva, però può anche essere una cosa negativa. Cioè, quando ti succede qualcosa di brutto, a un certo punto tu potresti mettere in dubbio la promessa di Dio, perché dici, ma può un uomo come me, può uno che ha ricevuto una promessa del genere vivere una situazione così imbarazzante, così brutta? Forse allora non sono veramente quell'uomo. Davide ha vissuto una cosa del genere perché scappando a un certo punto, prima Samuele capitolo 21 versetto 10 ci dice che quel giorno Davide si levò e fuggì dalla presenza di Saul e andò da Achish, re di Gat. I servi di Achish gli dissero, ma non è costui Davide? Questo era un re straniero, quindi era comunque un nemico. Però lui, pur di scappare da Saul, si rifugia da questo re, in questo territorio. Però i suoi servi lo riconoscono e dicono, ma questo non è Davide. Poi ai tempi non c'era Instagram, non è che potevi guardare, sì, c'erano le descrizioni, però se non l'avevi mai visto in prima persona era difficile. Questo non è quello di cui le donne cantavano, Saul ha ucciso i 1000, Davide i suoi 10.000. Che ci fa qua adesso? Ce l'abbiamo, possiamo ucciderlo? Abbiamo l'occasione giusta. Davide ritenne in cuore quelle parole ed ebbe grande paura di Achish, re di Gat. Così cambiò il suo modo di agire davanti a loro e nelle loro mani si fingeva pazzo. Tracciava sgorbi sui battenti delle porte, lasciava scorrere la saliva sulla barba, si è finto pazzo. Ora, non so se ti è mai capitato di vivere una situazione del genere, spero di no. Però io mi sono sempre chiesto, e ve l'ho già forse condiviso nel passato, ma come uomo Davide, chissà cosa ha pensato di sé, di dire, ma uno che è stato chiamato da Dio a essere re, ma guarda come mi sono ridotto, come sono caduto in basso. Fingere di essere pazzo, farmi schiumare la saliva e dover scappare. Voi non avreste messo in dubbio la promessa di Dio? Lui avrebbe potuto pensare, ma forse ho capito male. Forse non sono quello che penso di essere. E tanto è vero che il re disse, vedete, questo è pazzo, perché me lo avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi? Anche ai tempi c'erano pazzi distribuiti un po' dappertutto, non solo. Mandatelo via, non lo voglio vedere. E Davide si salva. E Davide torna a casa, in una caverna, da qualche parte rifugiarsi, si mette davanti a Dio e scrive queste parole e inizia a far risuonare la sua fede. Pensieri negativi erano arrivati, ma lui inizia a far risuonare la sua fede ed è per questo che è ancora vivo. Dice, quando avrò paura, confiderò in te. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Questo ha fatto in modo che Davide rimanesse in vita e che spiritualmente andasse avanti. Tu hai contato i passi del mio vagare, riponi le mie lacrime del tuo otre, non le hai registrate nel tuo libro? E in questo periodo ha scritto anche il Salmo 34, quello con cui abbiamo iniziato il culto oggi, quel Salmo che dice, io benedirò l'Eterno in ogni tempo. Non mi interessa quello che mi sta accadendo in questo momento, ma io, questo è tempo di far risuonare la mia lode. E scrive tutto il Salmo 34, non voglio leggervelo adesso tutto perché voglio andare avanti, però è straordinario, in quel momento lui ha scritto quelle parole. E lui dice, e infatti il Salmo 34 inizia proprio tra parentesi, dice, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, che lo cacciò via ed egli se ne andò, e Davide andò a casa e intanto diceva, io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca, l'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno, venite, cantate, magnificate con me l'Eterno. Tu che cosa avresti fatto in quel momento? Ripulisci l'aria, fai vedere che sei ancora vivo. Posso sentire una chiesa che è ancora viva? Fatemi sentire. Voi dovete imparare in ogni momento. Io devo imparare. E Davide va avanti in questo percorso E a un certo punto deve nascondersi in una caverna. Avete mai sentito l'episodio della caverna di Adullam? Lui si nasconde là e arrivano 400 disperati, che la sua famiglia e altri disperati, uomini lamentosi, con debiti, tutti dentro lì. E lui si nasconde e quello è stato il suo, qualcuno dice la sua prima chiesa, è stato l'inizio del suo esercito. Ma erano tutte persone con debiti, con difficoltà. Prima vi stavo dicendo, Davide ha visto quel momento di imbarazzo. Sapete che anche noi, quando abbiamo iniziato la chiesa, abbiamo fatto i nostri incontri in luoghi molto imbarazzanti. Molto imbarazzanti. Una volta abbiamo fatto un incontro e quando è finito l'incontro mi sono reso conto che io stavo predicando e che in fondo alla sala c'era la statua di Afrodite e non me l'ho reso conto. La nascita di Afrodite, quindi una cosa molto... E dentro di te puoi pensare, ma quelli che invitiamo, che veniamo qui, i credenti della Chiesa che hanno sto coraggio di invitare gente nuova, ma cosa penseranno? Ma veramente pensano che questa sia una Chiesa? O ci prenderanno in giro? Probabilmente ci hanno anche preso in giro. Però è stato importante per noi, per me, per il pastore Michi, per i leader che già c'erano a quei tempi, continuare a esprimere la nostra lode, a esprimere la nostra fede. Quando dico lode non dico santo cantare, dico proprio esprimere la nostra fede, la nostra fiducia e andare avanti. E andare avanti. E Davide ora si trova con queste persone. Sapete, si trova con persone che devono proprio ricostruire la loro vita. In tutti questi anni, tanti di voi siete arrivati in chiesa e molti avete dovuto ricostruire la vostra vita. Ma come ha fatto Davide? Mai ci siamo arresi. Né noi come pastori né come leader. Perché? Perché sai che Dio può trasformare le nostre vite. La Chiesa è fatta per questo. La Chiesa non deve essere un posto per quelli che già hanno avuto successo. Benvenuti anche voi. Cioè successo intendo dire proprio nella propria vita, nella propria. Ma a parte che tutti noi abbiamo bisogno di Gesù, ma noi non abbiamo paura di mettere mano alle vite più disastrate. Perché? Perché sappiamo che Dio è all'opera e che Lui può fare la differenza. E continuiamo a lodare il Signore, continuiamo a ringraziare per le persone che arrivano in chiesa, anche dalle situazioni più difficili, perché sappiamo quello che Gesù ha fatto nella nostra vita e quello che Gesù può fare nella vostra vita. E quando lui si nasconde lì, scrive il Salmo 57, lui è nascosto, guardate che questa situazione non è durata qualche mese, è durata anni, per anni Davide è dovuto scappare. E si ritrova con tutta questa gente, già i suoi problemi, con gente con debiti, lamentosa, problematica, parenti che arrivano e che conoscono tutto di lui, iniziano a riversare tutti i loro problemi su di lui. E lui scrive, il Salmo 57 dice, abbi pietà di me. Io non so voi come lo leggete questo Salmo, ma se sai il contesto, secondo me lui, una canzone era così, abbi pietà di me, basta, anche meno. Oh, e c'è scritto, c'è scritto proprio, abbi pietà di me, Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te, mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. Griderò a Dio l'Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Dovete ragionare su quando lui ha detto questa cosa. Sei chiuso in una caverna, hai la promessa di Dio che sarai il re di Israele, ma sei chiuso in una caverna. Hai la promessa di Dio che avrai una corte meravigliosa, ma qua sono tutti pieni di debiti, tutti lamentosi, io non ho niente. Hai la promessa di Dio che ci sarà un futuro meraviglioso, ma sono chiuso in una caverna. Finché la tua bocca parla, sei ancora vivo. Ci siete? Finché la tua bocca parla, sei ancora vivo. Se parla bene, ovviamente. Il Salmo 57, versetto 4 dice, l'anima mia è come in mezzo ai leoni. I leoni, noi pensiamo, i nemici, secondo me erano gli amici, che però erano drammatici, gli amici e i parenti. Perché? Perché i parenti, le persone che ti conoscono bene, sanno bene come farti dire, come dimostrarti i mille motivi per cui tu non ce la farai. A volte lo dicono per il tuo bene, perché si preoccupano di te, Però molte volte le parole di chi ti conosce bene diventano ancora più pesanti e più laceranti dei nemici stessi. E infatti Davide dice: l'anima mia è come in mezzo ai leoni, dimoro tra gente che vomita fuoco. Dimoro tra gente che vomita fuoco, in mezzo a uomini cui denti sono lance e dardi, la cui lingua è una spada affilata. Però in quel salmo dice anche: il mio cuore è ben disposto. Salmo 57, versetto 7, il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto. Io canterò e loderò. Risvegliati, o spirito mio, risvegliati, salterio, eccetera. Io risveglierò l'alba. In quel periodo scrive un altro salmo meraviglioso, è un salmo contro la solitudine, potete leggerlo tutto a casa, ma c'è una frase in quel salmo che è meravigliosa, cioè, nella sua drammaticità, meravigliosa. Il Salmo 124, 142, scusatemi, al versetto 4, arriva a dire questa frase: nessuno si prende cura della mia vita. Nessuno si prende cura della mia vita. Io credo che tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto questo pensiero: non gliene importa niente a nessuno. Che poi non è vero, sicuramente non è vero. Ma il punto non è se è vero o no, ma è quello che tu provi, è quello che tu senti, quello che sembra a te. Quella è la tua realtà. E Dio ti comprende e capisce. E Davide scrive questa parola così forte. Dice: non gliene importa niente a nessuno. Però subito dopo dice: grido a te, Eterno, e dico: tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Presta attenzione al mio grido, perché sono ridotto in misero stato. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Fammi uscire dalla prigione, dalla grotta. Fammi uscire di qua perché possa celebrare il tuo nome. I giusti si stringeranno intorno a me, perché tu mi ricolmerai di beni. Capite perché stiamo parlando del candelabro? Frutti e fiori. E poi il sacerdote, frutti e campanelline. Mi raccomando, melagrano è molto simile a menagramo. È un attimo sbagliarsi. Noi vogliamo melagrano. Frutto, frutto, frutto. E poi fu tradito ancora Davide. Keila, mi spiace, ma fu tradotto dagli abitanti della città di Keila. Non so se hai qualche parente da quelle parti, però è scritto così e io ho detto: non so se si offenderà o meno. Comunque, lui a un certo punto, ve lo dico velocemente, a un certo punto va, libera una città, poi Saul viene a sapere che è in quella città, libera la città dei nemici, Saul viene a sapere che è in quella città e quindi va contro quella città e Davide prega e chiede: Signore, ma questi uomini di questa città che io ho liberato, mi daranno in mano di Saul? E Dio gli dice: sì. Bello. Vi è mai capitato che qualcuno vi abbia tradito in questo modo? Che abbia... E lui scappa ancora, va in un deserto, si rifugia ancora in quest'altro posto e a un certo punto Saul lo insegue ancora, fino a che, per farvela breve, è una storia meravigliosa, a un certo punto lui arriva a liberare, sta sempre scappando da Saul, e a un certo punto inizia a lavorare per i filistei, per i re stranieri. Ma lui lo fa perché non sa più come cosa fare, non riesce a stare vicino a Saul perché Saul lo vuole uccidere. Per un po' le cose vanno bene, poi a un certo punto i filistei entrano in guerra contro Saul e alcuni re, responsabili di questo popolo dicono: noi non ci fidiamo di Davide, Davide è un ebreo, non può venire a combattere con noi. Insomma, avviene tutta questa situazione. E in tutto questo succede che a un certo punto, con tutto questo popolo che era nella caverna, che da 400 persone sono diventate probabilmente 600, qualcosa in più, tornano nella propria città che gli è stata data per vivere e scoprono che i nemici hanno completamente distrutto la città e i nemici hanno preso le donne, i bambini, hanno portato via tutto. Quindi Davide si trova nuovamente in una situazione molto drammatica, però con una cosa molto forte, che mentre quando arrivano in questo, ritornano a casa e scoprono che i nemici hanno portato via tutto, lui inizia a capire che i 400 uomini della caverna, che sono diventati 600, che dall'essere lamentosi, pieni di debiti, dall'essere persone che non avevano nessun futuro, erano diventati guerrieri valorosi, quelle persone che lui ha aiutato e ha trasformato in uomini forti e valorosi, quelle persone iniziano a pensare di uccidere Davide, perché sono così pieni di rancore per il dolore che stanno vivendo in quel momento, che non lo vedono più con il proprio leader, e pensano a quel punto di sbarazzarsi di lui. Poi vi rendete conto Davide cosa può aver pensato in quel momento? Ma cioè, queste persone mi devono la vita, ho trasformato la loro vita. Queste persone, cioè, dal niente le abbiamo portate qua, non è colpa mia quello che è successo, non era colpa di Davide, è un qualcosa che era accaduto. Davide stesso aveva perso la moglie, aveva perso la famiglia, Davide stesso si trova nella stessa condizione, non è che lui fosse tranquillo a casa, beato, e loro in difficoltà. E cosa fa Davide in quel momento? L'insegnamento che voglio trasmettervi adesso, molto importante, è questo. Davide si ritrova da solo. Noi molte volte insegniamo, e lo ripeterò sempre, l'importanza della comunione fraterna. L'importanza, quando vivi in momenti difficili, di avere qualcuno con il quale risollevarti. Ma ci sono dei momenti in cui sarai da solo. E la differenza per te e per le persone intorno a te sarà il modo in cui tu reagirai in quella situazione. Parlo soprattutto ai mariti, che spesso siamo in quella caverna, chiusi lì, e stiamo in silenzio. Devi imparare a far risuonare la tua lode, la tua fede, e imparare a uscire dalla caverna, e desiderare di uscire dalla caverna, perché la vittoria è fuori dalla caverna. Ma lo dico a tutti noi, anche come, ripeto, come genitori, come mariti, come mogli, come uomini, come persone che state costruendo la vostra vita, la Chiesa è importantissima e la Chiesa è fondamentale. E un autore di un pastore ha detto: il 90% delle volte tu troverai conforto e aiuto dalle relazioni che hai con gli altri. E quindi noi insisteremo sempre su quello. Ma c'è un 10% di volte ci sarà quel momento nella tua vita in cui Dio stesso farà in modo che gli altri non ti comprendano, non ti capiscano, che si crei un attimo di vuoto intorno a te. Perché questo? Perché Dio vuole insegnarti a crescere e a rivolgerti tu stesso davanti a Dio. E infatti la parola di Dio dice in quell'occasione, è lì che c'è quel versetto che dice: Davide si fortificò nell'Eterno. Tu devi imparare a fortificarti nell'Eterno. Non puoi sempre solo dipendere dagli aiuti degli altri, dall'incoraggiamento dell'altro. Tutti noi, perché ci metto dentro anch'io, che abbiamo vissuto momenti molto dolorosi nella nostra vita, abbiamo trovato conforto nella Chiesa, ma c'è stato un momento in cui abbiamo dovuto piegare le nostre ginocchia e trovare forza in Dio. E non è per cattiveria degli altri, è perché probabilmente Dio stesso ti stava insegnando qualcosa di così prezioso che magari non ti capiterà mai più nella tua vita, ma tu sai dentro di te che hai quel collegamento col cielo che ti aiuterà sempre a produrre fiori, a produrre un suono, e questo garantisce il frutto, perché il frutto arriva dopo. Immancabilmente a livello spirituale il frutto arriva. Ci siete, Chiesa? E quindi vi faccio vedere l'immagine del tema di quest'anno e il titolo, se la regia mi segue in questo. E il tema, sapete che la Chiesa è stata fondata quando? Nel 2007. E quindi quest'anno abbiamo Fede, dove sei? Federica nella regia. Federica quest'anno compie? Responsabile della Chiesa Junior. Sì, ci creiamo molti. Abbiamo 18 anni, questa è la stagione della maturità. Fatevi un applauso, perché questa è la stagione della maturità. Nel senso che, non so se dovete fare la maturità, però nel senso che Vedete, abbiamo scelto, allora, prima di tutto voglio ringraziare Samuele e Chiara che ci hanno aiutato a rendere graficamente questa immagine, che in realtà in questo anno cambierà, lo vedrete, perché abbiamo 4 stagioni e quindi ci accompagnerà. Ma abbiamo scelto questo fiore in inverno. Non so, probabilmente stai vivendo un momento difficile nella tua vita, lo vivrai, non lo so, un momento particolarmente importante. Dentro di te c'è sempre la capacità di far fiorire la tua vita e il frutto arriverà. E il fiorire, spero che l'abbiate compreso, se no devo ripetere tutto, non andiamo più a casa, riguarda la tua, si dice, confessione di fede, cioè il tuo ripetere ciò che credi dentro di te davanti al nemico, davanti alle difficoltà, davanti alla mancanza, davanti alla malattia, davanti alla sfida che stai vivendo in questo tempo. Essere in grado sempre di parlare, di dichiarare quello che c'è dentro di te. Afferra la vita eterna che è dentro di te. E dice Paolo a Timoteo, afferra la vita eterna, afferra quello che il Signore ha preparato per te e non lo abbandonare. Proprio ieri, mentre stavo insegnando in Apocalisse, è venuto fuori questo versetto e non l'avevo collegato alla predicazione, però ci sta benissimo, voglio concludere con questo mentre i ragazzi si preparano. In Apocalisse capitolo 12, versetto 11 dice: essi l'hanno vinto, il nemico, per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. La vittoria dov'è? La vittoria è nel sangue di Gesù, in quello che Gesù ha fatto, ma la vittoria passa per mezzo della parola della tua testimonianza, di quello che credi nel tuo cuore, quello che testimoni di quello che c'è dentro di te. Amen. E Davide ha vinto perché c'era la promessa di Dio, ma perché lui non ha mai smesso di pregare, di dichiarare, di lodare, di celebrare, di ricordare, di manifestare ciò che c'era dentro il suo cuore. Amen, Chiesa? E questo è segno di maturità. Noi siamo una Chiesa matura, noi vogliamo che tutte le persone in questa Chiesa entrino in questa dimensione, in questa stagione di maturità. E che siamo in grado sempre, non c'è più l'immagine, però Davide mi ridai un attimo l'immagine, che noi siamo in grado sempre di ricordarci che anche nei momenti più freddi, nei momenti più nei luoghi impensabili, Dio non ci sta chiedendo il frutto, Dio ci sta chiedendo: dammi la possibilità di portare frutto nella tua vita, offrimi il fiore della tua dichiarazione, offrimi il suono della tua fede e io seguirò e io mi collegherò subito. Amen, Chiesa. E quindi stiamo entrando in questa dimensione. Parleremo della parola maturità, che cosa significa, ci sono tante sfaccettature. Però per me questa mattina era importante trasmettervi questo. È ciò che il Signore ha messo nel nostro cuore. Noi vogliamo sentire una Chiesa che fa risuonare la propria fede, fa risuonare ciò che crede nel proprio cuore. Una Chiesa che è in grado di cambiare l'atmosfera, di ripulire l'aria, di affrontare le situazioni più difficili, di esortare gli altri, una Chiesa che è in grado anche in momenti difficili di fortificarsi nel Signore, anche se intorno nessuno ti sta capendo in quel momento. Però guardate che quei guerrieri poi diventeranno davvero i capitani di Davide, davvero quegli uomini valorosi che faranno la differenza, ma perché c'è stato quel momento in cui Davide è stato in grado di rivolgerti al Signore. A me questo parla anche come pastore. Ci sono dei momenti in cui io mi rendo conto che magari le persone intorno non stanno completamente capendo la situazione che noi come pastori stiamo vivendo, ma non importa, quel momento è il momento in cui io devo trarre forza davanti a Dio e tutto questo benedirà tutti quanti. Ma questo può valere anche come famiglia, come genitore, come marito, come moglie. Forse c'è un momento in cui non ti senti capito, magari non è vero, ma è importante come tu ti senti in quel momento. Prendilo come una sfida, come un'opportunità di crescita e dire: io mi collego al Signore, io traggo forza in Lui. E tutte quelle persone poi recupereranno tutto e riconosceranno realmente quello che Davide stava vivendo e quello che era la chiamata di Davide. E Davide non si è vendicato di nessuno, ha capito. Questa è maturità, questa è una dimensione nuova. Io credo che il Signore voglia promuoverci e voglia che tutta la Chiesa entri in questa dimensione di maturità. Quando sei maturo, gli altri trovano fermezza in te, trovano stabilità in te. Ed è essenziale che noi tutti siamo quell'elemento di stabilità nelle nostre famiglie, nelle nostre aziende, nelle nostre amicizie, nei nostri servizi, nei nostri gruppi. Stabilità, perché la nostra vita è ancorata al Signore. Amen. Possiamo alzarci in piedi. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.